campione del mondo, campione del mondo.
All three men,
la finale,
wherever they may live,
la Germania per...
citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Quando ha iniziato a giocare a calcio, Angelo Schiavio non lo ha fatto certo per denaro. La sua, a Bologna, è una famiglia molto conosciuta, anche se gli Schiavio non sono di origine emiliana. Sono commercianti lombardi che a Bologna, in pieno centro, hanno aperto un negozio di abbigliamento di successo. Grazie al suo status economico, Schiavio può permettersi di giocare praticamente gratis, l'ultimo grande dilettante del calcio italiano. Ecco perché su di lui non hanno presa le sirene economiche che gli promettono lauti ingaggi. Ci provano sia la Juve che l'Inter. Angelo, detto Angelino, è l'ultimo di 8 fratelli, o meglio Anslen in bolognese, sarà sempre fedele al club della sua città, contribuendo a fare del Bologna una delle squadre più forti in Europa. Gioca centravanti Anslen ed è titolare nell'undici azzurro che esordisce il 27 maggio 1934 nella Coppa del Mondo. Schiavio ha l'onore di segnare il primo gol azzurro al 18esimo, facendo dissolvere subito il fantasma di un esordio da incubo. Altro che incubo! Una volta rotto il ghiaccio, gli azzurri dilagano. Schiavio ne fa altri due, eppure Orsi, l'oriundo con lo stipendio da capogiro, segna una doppietta. Fa un gol anche un altro protagonista che abbiamo già presentato negli episodi precedenti, e cioè il Balilla Meazza, indiscutibilmente il talento più cristallino della squadra di Pozzo. Così cristallino che può giocare indifferentemente centravanti come nella sua ambrosiana Inter, o mezzala a cucire il gioco tra mediani e attaccanti come nella nazionale di Pozzo. Completa la festa Giovanni Ferrari, il vero cervello della squadra. Cresciuto nell'Alessandria, Giovanni, detto Giovanin, è poi finito alla Juve, dove è protagonista assoluto dei 5 scudetti consecutivi di inizio anni 30. Ne vincerà 8 alla fine in carriera e sarà l'unico, con Meazza, non a caso, a essere titolare sia nella nazionale del 34 che in quella del 38. A loro due Pozzo non rinuncia. Mai. Ci sarebbe anche il gol della bandiera degli americani, ma insomma il 7-1 è un esordio da sogno, la cui luce ovviamente si riflette sul regime. Sentite come titola la Gazzetta dello Sport. Alla presenza del Duce, la squadra italiana apre con una nettissima vittoria, l'Italia al centro del mondo sportivo internazionale. Quasi identico il titolo sulla stampa. Alla presenza del Duce, gli azzurri ottengono la vittoria più clamorosa. Alla presenza del Duce. I richiami a Mussolini, come a voler instillare l'idea che i successi dell'Italia in ogni campo, compreso quello calcistico, siano merito suo, accompagneranno tutte le partite del Mondiale. Tornando alla Gazzetta, nel testo dell'articolo si legge: la partita, disputata di fronte a 30.000 persone in una giornata di sole, ha avuto nel Duce il suo spettatore d'eccezione. Giunto inaspettato allo stadio, in compagnia dei figlioli Vittorio e Bruno, egli, rigorosamente scritto con la lettera maiuscola, è stato fatto segno ad una interminabile ovazione, pittorescamente sottolineata dallo sventolio festoso di migliaia di fazzoletti. Il Duce, che prima di entrare allo stadio aveva acquistato i biglietti per sé e per i figli, ha assistito a tutta la gara salutato dalle squadre e dall'arbitro in campo e a partita finita dalla moltitudine raccoltasi sotto la tribuna centrale per una novella appassionata ovazione. vi risparmio l'articolo della stampa, ma i toni sono identici. Tra i fazzoletti sventolati per il Duce e la pioggia di gol degli azzurri, in ogni caso l'Italia si è qualificata per i quarti. E il pronostico è stato rispettato anche nelle altre partite, ma non tutte le favorite sono avanzate con facilità. La Germania ha avuto ragione facilmente del Belgio per 5-2 e la Svezia ha battuto 3-2 i dilettanti argentini in una partita dai contenuti tecnici imbarazzanti. La Cecoslovacchia, una delle favorite del torneo, batte sì la modesta Romania, ma solo per 2-1 rischiando, e nei quarti troverà la Svizzera, che sconfigge l'Olanda 3-2. Nella parte di tabellone dell'Italia fatica oltre ogni pronostico la super favorita del torneo, l'Austria di Hugo Meisl e Matthias Sindelar. Il Wunderteam elimina la Francia con un 3-2 tiratissimo che si decide solo ai supplementari. Nei quarti ci sarà il derby danubiano con l'Ungheria, che ha battuto l'Egitto per 4-2, ma ha faticato tantissimo facendosi rimontare il 2-0 iniziale e approfittando di un errore dell'arbitro che annulla il gol del 3-3 egiziano per un fuorigioco inesistente. Ok, ma chi sfiderà l'Italia? Una delle squadre che più ha impressionato negli ottavi, avendo vinto contro un avversario non banale. È la Spagna, che a Genova ha sconfitto per 3-1 il Brasile, che è vero, in Italia non ha portato tutti i suoi fuoriclasse, ma qualche campione in campo ce l'ha, a partire dai due attaccanti di colore, Leonidas e Valdemar de Brito. La Spagna si porta sul 3-0 con una facilità disarmante, ma poi il Brasile accorcia proprio con Valdemar e inizia a spingere per riaprire la partita. Solo che i brasiliani trovano, sulla loro strada, un portiere che sta probabilmente nella top 10 del ruolo di tutta la storia del calcio. Ricardo Zamora, non a caso soprannominato El Divino. In Spagna è il primo calciatore a diventare anche una celebrità mediatica. È di Barcellona, ma gioca nel Real Madrid, e il suo trasferimento dall'Espagnol alle Merengues della capitale è avvenuto a una cifra record. Altissimo, carismatico, si narra abbia il potere di ipnotizzare gli attaccanti. E il pubblico di Genova deve domandarsi se non sia in fondo un po' vero, dopo aver visto il povero Valdemar tirare centrale, proprio in bocca a Zamora, il rigore che avrebbe riaperto il match. Sarà il portiere ipnotizzatore, il formidabile Zamora, l'ostacolo per l'Italia sulla strada delle semifinali. Si gioca il 31 maggio a Firenze. Rispetto all'esordio ci sono tre cambi. Castellazzi al posto di Bertolini in mediana, Guaita per Guarisi sull'ala destra e soprattutto Monzeglio, un personaggio di cui riparleremo in questo podcast, per il veterano Rosetta in difesa. Visto che si gioca a Firenze e non a Roma, stavolta Mussolini non è in tribuna, ma c'è la figlia Edda, con il marito Galeazzo Ciano, futuro ministro degli esteri dell'Italia fascista e astro nascente del regime. Sulla partita, o meglio, come vedremo, sulle partite, con la Spagna si sono puntati gli occhi di chi sostiene che il mondiale del 1934 è stato pesantemente condizionato dal regime. Per ora atteniamoci alla cronaca. La partita è intensa, dura, piena di occasioni da ambo le parti. L'arbitro, il belga Baert, deve sedare le proteste dei 22 in campo. Al 31esimo Langara, attaccante dell'Oviedo, batte una punizione per Regueiro, che insacca 1-0 Spagna. L'Italia si butta a testa bassa alla ricerca del pareggio, ma Zamora para tutto il parabile e anche qualcosa di più. Poi, quando ormai l'arbitro sta per mandare tutti al riposo, Pizziolo batte un corner, Zamora allontana, Ferrari si impossessa della palla, mentre Schiavio un po' ostacola Samora, tanto che i due cadono e Ferrari segna indisturbato. Fallo sul portiere? Sì. Poi è un turbinio di occasioni, soprattutto per l'Italia. Altre parate di Samora e calcioni, tanti calcioni, da tutte e due le parti, ma probabilmente un po' di più da parte italiana, perché non sarà mica un caso se Monti, oltre che doble ancio, e cioè armadio a due ante, in Argentina veniva soprannominato anche El Verdugo, il boia. Si va ai supplementari. Schiavio si lamenta per un rigore non concesso, poi altre occasioni, altre parate, altri calci, triplice fischio, non ci sono i rigori, si va di nuovo in scena il giorno dopo. La sera, in albergo, le due squadre si leccano le ferite. Pozzo chiama uno a uno i suoi per chiedergli se ce la fanno a giocare di nuovo l'indomani. Non tutti ce la fanno. Pizziolo ha il ginocchio a pezzi e infatti il suo mondiale è finito. Ma anche Ferrari e Schiavio sono acciaccati. Pozzo capisce che è il momento di mettere dentro i duri, quelli che sguazzano in mezzo all'agonismo e alla lotta, e allora ecco finalmente il momento di Er più Ferraris e il ritorno di Bertolini, polmone del centrocampo juventino che da sempre gioca con una vistosa benda bianca in testa. In attacco, al posto di Schiavio, un altro bianconero, Felice Borel, che nell'ultimo campionato ha stravinto la classifica cannonieri con 32 gol. Con l'Anslem bolognese, Borel ha curiosamente una cosa in comune. Anche suo padre, da giovane, tra l'altro buon calciatore sempre della Juve, gestisce un elegante negozio di abbigliamento nel centro di Torino. Felice è smilzo, piccolo, elegante. Ed ecco spiegato il suo soprannome, Farfallino. E poi ci sarebbe Meazza, che ha la febbre a 38, ma Pozzo con lui taglia corto, il Balilla gioca, non c'è discussione. Gli spagnoli devono sostituire ben 7 infortunati, tra cui il centravanti Langara. Ma la notizia, che fa mormorare di stupore il pubblico tornato a gremire lo stadio di Firenze, è l'assenza di Samora. Tra i pali c'è Nogues, e Samora è in tribuna a parlottare fitto con Hugo Maisl, venuto a spiare i prossimi avversari del Wunderteam. È infortunato davvero, come lui stesso dirà in tarda età prima di morire, parlando di colpi al costato, o ha subito minacce che arrivano da Mussolini in persona, come sosterrà la nipote dopo la sua morte, o vuole protestare per il gioco duro degli italiani, colpevolmente tollerato dall'arbitro? Di sicuro non protesta per motivi politici, visto che non è antifascista e, anzi, rischierà di essere fucilato dai repubblicani durante la guerra civile. Nessuna ipotesi ha il sostegno delle prove. Nessuna, da ipotesi, può diventare certezza. La certezza è che l'Italia, in un'altra partita piena di botte, doma finalmente gli spagnoli con un gol di Meazza. L'Italia merita il passaggio? O ha ricevuto aiutini o aiutoni dai due arbitri, Baert e poi lo svizzero Mercer, che dirige il secondo incontro e poi al ritorno in patria viene sospeso dalla federazione? Per rispondere non possiamo basarci sui giornali italiani, ovviamente, ma nemmeno su quelli spagnoli. Il calcio è faccenda tremendamente legata al nazionalismo negli anni 30 e per di più la Repubblica Spagnola è antifascista. È eloquente una vignetta pubblicata dal Mundo Deportivo. Due camicie nere, armate di schioppo, minacciano un tremante giocatore spagnolo al grido, in italiano, di «la vittoria o la vita». L'ambasciatore italiano a Madrid, in una relazione a Roma, parla di articoli che si concludono con «Viva Matteotti!», il che, dal punto di vista del fascismo, è ovviamente una provocazione, e scrive «In complesso una ridicola manifestazione di esaltazione collettiva alla quale non hanno saputo sottrarsi neppure i giornali simpatizzanti per il fascismo e per l'Italia». Può aiutarci magari un giornale neutrale, il francese Loto, che nel suo reportage parla di Monsieur Mercer, l'arbitro svizzero che diresse questo secondo incontro e che sembrò ammettere sin dall'inizio che tutto era permesso agli italiani. Più avanti Mercer viene definito senza mezzi termini il dodicesimo uomo dell'Italia e Monti si merita il soprannome di Boucher, macellaio. In un modo o nell'altro si va alle semifinali, dove l'Italia incrocerà, come da pronostico, l'Austria, uscita vincitrice dal derby danubiano con l'Ungheria, che più che un derby è sembrato un incontro di lotta libera. Dall'altra parte del tabellone, la Germania elimina la modesta Svezia e la Cecoslovacchia, di nuovo a fatica nonostante sia nettamente più forte, si qualifica battendo la Svizzera. Non racconteremo la semifinale di Milano, di cui abbiamo già parlato nell'episodio 7 di questo podcast, nel ciclo dedicato al grande campione austriaco Matthias Sindelar. Vince l'Italia 1-0, con una bella prestazione, macchiata però dal fatto che il gol è probabilmente da annullare per carica sul portiere. Alla fine gli uomini di Pozzo ce l'hanno fatta, sono in finale, tornano a Roma. Sulla loro strada trovano la Cecoslovacchia, che ha dominato la Germania nell'altra semifinale. In tribuna, il Duce è pronto a godersi la sua nuova dose di ovazioni. In campo, gli azzurri sono pronti di nuovo a dare battaglia. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Vivremo insieme la finale del mondiale e proveremo finalmente a rispondere alla domanda delle domande. Chi ha vinto davvero il mondiale? Pozzo e i suoi azzurri o Mussolini? Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!